Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Le pagine lette stamattina da Luigi Spinola nella nostra rassegna della stampa estera, che va in onda, ve lo ricordo, ogni giorno alle 6:50, ci conducono anche oggi in Medio Oriente. La cronaca racconta in queste ore l'estensione territoriale del conflitto e racconta le difficoltà, le lentezze, le reticenze di alcuni e le risolutezze di altri attori regionali e internazionali. E poi ci sono i conflitti interni alle due parti, la funzionalità, potremmo dire, della guerra in corso alla loro situazione interna in Israele e tra Fatah e Hamas. Parleremo di questo nella puntata odierna di Radio 3 Mondo, ma poi torneremo al nostro compito, alla nostra abitudine di raccontare il mondo anche attraverso le sue tante storie. E oggi lo faremo partendo dal titolo di un libro, Il pesce è finito. Nel Mediterraneo, secondo un rapporto della FAO, il 78% degli stock ittici è sovrasfruttato o impoverito, compresi quelli di tonno, nasello e triglio. Lì, sulle coste del Mediterraneo, il contrabbando approfitta da una parte della crisi della pesca e poi dall'altra la combina in qualche modo con quella dei migranti. Sulle coste tunisine in particolare, approderemo in particolare proprio in Tunisia, che sembra avere il tonno più buono del Mediterraneo, al punto che ci sono chef giapponesi che si trasferiscono lì, aprono ristoranti, anche se l'80% del tonno rosso, la qualità più pregiata che viene lì pescato, appunto, viene esportato in Oriente, e ai tunisini resta il tonno bianco proveniente dalla Thailandia. Ecco le storie distorte del mondo, una di queste è certamente quella del tonno tunisino. Io vi ricordo subito che oltre che ascoltarci potete partecipare alla nostra trasmissione come sempre inviando un sms o un whatsapp al 335 5634 296.
חמאס והג'יהאד האסלאמי שילמו, ואני אומר לכם כאן, ישלמו מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלהם.
ומתד להיבוה אל גזה הוא الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي هو.
Abbiamo sentito prima la voce di Benjamin Netanyahu. Hamas e la Jihad islamica hanno pagato, diceva, e vi dico che hanno pagato un caro prezzo per la loro belligeranza. Dopo c'era anche la voce di Ismail Haniyeh, leader di Hamas, che diceva: abbiamo detto a tutti chi ha acceso la miccia a Gerusalemme e ad Al-Aqsa e poi ha fatto andare in fiamme Gaza, e l'occupazione israeliana che è responsabile delle conseguenze delle sue azioni. Io saluto, lo ringrazio per essere ancora una volta con noi ai microfoni di Radio 3 Mondo. Anello Del Gatto, buongiorno.
Buongiorno, ringrazio voi come sempre dell'invito, graditissimo.
Nello Del Gatto, corrispondente oggi da Gerusalemme, chiaramente ci parla oggi dalle strade di quella città, ma come abbiamo detto in realtà oggi parliamo di un conflitto che si è esteso territorialmente sia per quanto riguarda il territorio israeliano sia per quanto riguarda quello dei palestinesi. Le cronache parlano degli ultimi attacchi, abbiamo visto come tra le altre cose Hamas e la Jihad islamica hanno colpito un Dimona, dove c'è un sito nucleare israeliano, e poi abbiamo visto le immagini della distruzione da parte di Israele delle case di importanti dirigenti militari di Hamas, nonché del palazzo dell'intelligence. Ci viene restituito, insomma, dalle ultime immagini. Sappiamo che è stata respinta una proposta di tregua che è arrivata da Hamas attraverso il Ministero degli Esteri russo. Da Tel Aviv si dice che la campagna è ben lontana dall'essere finita, e poi ci sono i piani di invasione di terra della striscia di Gaza, la preparazione, diciamo, di un'estensione anche in tal senso del conflitto. Nello Del Gatto, naturalmente, queste sono le notizie che ci arrivano, ma che probabilmente tu segui nel loro formarsi, ecco, in queste ore.
Sì, in verità già nei giorni scorsi si era parlato di una sorta di tregua che sarebbe stata arrivata, sarebbe arrivata tramite gli egiziani. Il punto è che però la tregua era di Hamas nei confronti degli israeliani, ma la Jihad Islamica Palestinese non aveva accettato. Ecco perché adesso Israele, diciamo, non accetta, perché vorrebbe capire in verità chi è che lancia e che cosa, perché sono entrambi i gruppi. Non ce lo dimentichiamo che Hamas, secondo gli ultimi studi, avrebbe 6.000 razzi, la Jihad Islamica Palestinese però 8.000, quindi parliamo comunque di una forza di fuoco interessante. È chiaro, queste non sono giustificazioni, sono motivazioni assolutamente non accettabili, perché e poi dobbiamo intenderci anche sulla lingua. Qui stiamo parlando di vittime da una parte e dall'altra, stiamo parlando di 83 vittime a Gaza e stiamo parlando di 7 vittime in Israele. Certamente c'è una disparità dovuta a tutta una serie di questioni, ma quello che resta è anche la paura nei confronti di tutti, soprattutto della gente, dei bambini in particolare. Io posso dire anche mio figlio, che vive in una situazione sicuramente più favorevole, ma sente questa cosa perché non va a scuola e deve stare nel rifugio. Chi non è abituato, e purtroppo i bambini di Gaza lo sono, tristemente anche per loro, certamente cresce con questa paura, con questa preoccupazione. Le vere vittime sono queste, e invece il vero vincitore rimane soltanto il terrore. In tutta questa situazione chi ha vinto fino adesso è sicuramente Hamas. Per quale motivo? Perché Hamas è riuscito a imporsi come l'unico vero salvatore e protettore dei palestinesi, in un momento nel quale la politica israeliana è totalmente assente, nel momento nel quale la politica palestinese è totalmente assente. Non ci dimentichiamo delle elezioni. Hamas ha agito bene dal suo punto di vista. Primo ha criticato Abu Mazen per non aver fatto le elezioni, dicendo che le avrebbero fatte anche senza Gerusalemme. Secondo, hanno aizzato i giovani a Gerusalemme, infatti le bandiere di Hamas sono state viste anche sulla spianata, minacciando tra l'altro attacchi a Gerusalemme, cosa che poi è avvenuta non avveniva da diversi anni. Ecco, poi hanno cominciato con il lancio dei razzi, che serve esclusivamente a dimostrare che e lo dice sempre Anie, la resistenza è sempre viva. Chi perde in questa situazione sono sicuramente soltanto le vittime, cioè i civili da una parte e dall'altra. Perché quello che sta succedendo
Nello del
anche
Gatto.
Nelle città. Prego.
Nello del Gatto, ecco, abbiamo detto appunto che avremmo voluto parlare e capire qual è la funzionalità di questa recrudescenza di un conflitto ultradecennale, qual è la funzionalità rispetto proprio alle situazioni dei due attori. Allora hai già anticipato alcune cose: noi abbiamo Israele, paese in cui si vota pure troppo, e dall'altra la Palestina, in cui non si vota da 16 anni. Allora in Israele si doveva formare un governo, c'erano i tentativi di formazione di un governo da parte di un oppositore di Netanyahu. Adesso la gestione della crisi naturalmente lascia Netanyahu protagonista della scena. Dall'altra il rinvio delle elezioni che Abu Mazen ha attribuito al divieto di Gerusalemme di far votare nella città, nella parte est della città, lascia appunto campo libero ad Hamas. E anche lì, insomma, che cosa adesso si può prevedere in entrambi i campi?
La situazione è abbastanza complicata, anche perché, come dicevo prima, è tutta una faccenda di propaganda. Perché se è vero che Abu Mazen ha più volte chiesto la questione del voto a Gerusalemme, come giusto che sia, è altrettanto vero che Israele in effetti non ha mai risposto, e ovviamente la non risposta in certo senso è una risposta. Non ha mai detto non ve li faccio fare. È altrettanto vero che Abu Mazen avrebbe potuto fare dei seggi elettorali giusto fuori Gerusalemme per permettere a quelli di Gerusalemme di votare, ma non lo ha fatto perché sapeva di perdere le elezioni. Dall'altro lato, le comunità arabe in Israele, quelle che adesso sono, soprattutto i giovani che adesso sono stimolati dai fondamentalisti ad attaccare ebrei, e gli ebrei che poi hanno le pistole e sparano contro e li ammazzano. Adesso, prima potevano fare un accordo politico, alcuni volevano stare con Netanyahu, altri invece addirittura erano pronti ad entrare in un altro governo di destra molto molto ampio, ma alla fine si è dimostrato che anche loro dal punto di vista politico non è che valgano tantissimo, valgono in termini di numeri ma non riescono a controllare l'elettorato. Alla fine tra tutti questi gode Netanyahu, il quale fino a quando è stato in carica come primo ministro ha tenuto il paese in uno stato più o meno di pace, dico più o meno perché comunque parliamo di uno stato di occupazione. Mentre invece in questa situazione di totale assurdità e di totale pazzia non si vede anche un futuro dal punto di vista politico, perché certamente gli oppositori a Netanyahu, quelli che volevano fare un governo con gli arabi da sinistra, con i partiti di sinistra fino a quelli dell'estrema destra, adesso insomma stanno avendo difficoltà e stanno chiedendo a Netanyahu di attaccare quanto più possibile. Per cui o la situazione si calma, oppure non dico andiamo verso le quinte elezioni, che ormai sembra quasi una cosa, una barzelletta, ma certamente il problema politico rimane notevole.
E proprio degli arabi israeliani ci siamo ritrovati a parlare a questi microfoni nei giorni della campagna elettorale, no? E si leggevano i titoli in cui si parlava di Netanyahu che andava a chiedere il voto e a trovare il consenso di questi elettori. Naturalmente la scena è cambiata drasticamente. Nello del Gatto, prima di salutarci, qualcosa sull'intervento esterno. Ieri abbiamo dedicato l'intera puntata alla questione israelo-palestinese e il mondo arabo e l'Iran, vedendo appunto come si stanno muovendo, si potrebbero muovere da fuori. Solo una cosa sull'alleato di sempre di Israele: qual è l'aspettativa nei confronti di Biden in questo momento?
Ma Biden attraverso i suoi ha chiesto ovviamente la calma, ha parlato di diritto di Israele di difendersi come quello dei palestinesi di non morire fondamentalmente. Però dagli Stati Uniti comunque arrivano notizie strane, perché sembra che ieri comunque abbiano bloccato gli americani la diffusione di un comunicato congiunto delle Nazioni Unite, e questo certamente non è un segnale positivo. Significa che anche all'interno della stessa amministrazione Biden qualcosa magari non funziona benissimo, non sono ancora d'accordo su tutta una serie di cose, perché è inutile che ce lo nascondiamo, le lobby da una parte e dall'altra, perché Biden da un lato è interessato comunque a riprendere dei contatti con l'Iran legittimissimi, dall'altro però ovviamente la comunità ebraica a Gerusalemme conta. L'altro ieri, per esempio il consolato israeliano a New York è stato evacuato, perché insomma c'erano pericoli anche per loro. Questo per dire che cosa? Che in questo preciso istante anche la stessa amministrazione americana non sa che pesci prendere e a chi votarsi. La richiesta di calmare tutti gli animi è ovviamente quella più logica. Mi meraviglia sinceramente più che gli americani il silenzio assordante dell'Unione Europea, che insomma al di là delle questioni di facciata ha detto veramente poco. Almeno Biden un emissario a Gaza lo ha mandato, insomma, dimostrando di essere interessato, e ha mandato una lettera a Israele e alla Palestina.
Queste appunto sono le ultime notizie, quella relativa al Consiglio di sicurezza, in cui ancora una volta appunto gli USA hanno parlato di una dichiarazione controproducente, però dall'altra l'invio di una persona che si occupi direttamente della questione. Ieri, ribadisco, abbiamo parlato del ruolo dei paesi arabi, abbiamo parlato di Egitto, abbiamo parlato di Turchia, abbiamo parlato di Iran. Io vi ricordo che potete riascoltare le nostre trasmissioni sul nostro sito. Ringrazio però intanto Nello del Gatto. Allora, buona giornata a Gerusalemme, grazie, a presto.
Grazie a voi.
Era Nello del Gatto, corrispondente Aggi da Gerusalemme, dalla piazza virtuale. Vi invito a seguire hashtag interessanti, ovviamente come Gaza Under Attack o Palestine Under Attack. E poi c'è un approfondimento della BBC sullo scontro tra arabo-israeliani ed ebrei-israeliani, soprattutto appunto a Lod. Come promesso, adesso torniamo a raccontare il mondo, ci allontaniamo e anzi proviamo a navigare sopra un peschereccio.
نشكر من اعطونا السفن مجهزه بالعده والعتاد. اذا ركبنا اليم ننسى همومنا في العوده نجلب ما ينفع البلاد والعباد. ترى التجار منهمكين في شراء محصولنا مقدرين ما بذلناه من تعب واجتهاد. التصدير جعل من مجمعه مركب قال السمك انا محركك يا سفينه الاقتصاد.
سي هاجر احنا ما
Ringrazierete chi ci ha dato vascelli finalmente lavorati per navigare in balia delle onde. Potremmo dimenticare le nostre pene, che i venditori comprino il nostro pesce e rispettino le nostre ardue imprese, archiviando le nostre barche come un set di deposito e guidando il pesce nelle nostre reti intrecciate. Una poesia recitata da un pescatore a Zarzis, poi il presidente dell'associazione dei pescatori di Zarzis: non siamo contro coloro che vogliono partire, che Dio gli aiuti, ma non vogliamo dover ritrovare i loro corpi sulle nostre coste. Abbiamo sentito in realtà un brano da Strange Fish, un documentario di Giulia Bertoluzzi, uscito qualche anno fa, produzione Small Boss, un documentario che parla di una comunità di pescatori che aiuta i migranti in mare, che dà loro una sepoltura dignitosa quando pesca strani pesci, vale a dire quando pesca cadaveri in mare. Io saluto, ringrazio per essere qui con noi Arianna Poletti, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Arianna Poletti, giornalista freelance che vive in Tunisia, collabora con testate italiane, francofone, col sito tunisino Inkifada. Saluto anche Gabriele Bertacchini, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Gabriele Bertacchini, naturalista, divulgatore, ci porta un libro appena uscito per Infinito Edizioni che si intitola Il pesce è finito, lo sfruttamento dei mari per il consumo alimentare. Prima di addentrarci nelle pagine del libro, volevo chiedere subito ad Arianna Poletti, ecco, l'effetto che le ha fatto sentire quel brano dal documentario. Noi siamo qui per parlare di pesca, di pescatori, di commerci, però in realtà c'è anche questo binomio che ha messo insieme la pesca, la crisi della pesca e anche i migranti sulle coste tunisine.
Sì, allora, sicuramente parlare della riduzione del pesce nel Mediterraneo apre un dibattito più ampio che purtroppo si lega anche a quello migratorio, che io credo si possa riassumere con la rottura di un precario equilibrio naturale che permetteva a tutta una serie di comunità di pescatori di vivere, di sfruttare le risorse della costa tunisina in maniera limitata e locale. Questo equilibrio si è rotto a causa di diversi fattori, sicuramente la pesca intensiva è uno di questi, ma non solo. Penso in particolar modo all'esempio del Golfo di Gabes, che si trova proprio nel sud del paese, vicino a Zarzis, quindi alle voci dei pescatori che abbiamo sentito, che è una zona molto inquinata dove sono stati installati delle indute, dei complessi chimici molto altamente inquinanti che ovviamente vanno a minare la biodiversità di quello che è uno dei golfi dove tantissime specie di pesci vanno a riprodursi. È ovvio che essendosi rotto questo equilibrio naturale, chi prima viveva di pesca oggi spesso non ha alternative. Questo ha aperto un po' la porta a tutta una serie di fenomeni, compreso quello che citavamo prima, cioè quello del contrabbando, ma anche quello appunto di pescatori che accettano di portare a volte qualcuno verso le coste italiane, o che in qualche modo comunque si ritrovano in quello spazio di Mediterraneo, che comunque è una porzione molto piccola se la guardiamo sulla cartina, che è diventata, è al centro delle polemiche e dove sono stati installati controlli delle frontiere molto molto importanti, ed è la stessa rotta alla fine che porta tanti migranti a imbarcarsi verso Lampedusa. Quindi credo che ci sia oggi una sorta di zona grigia che poi viene anche sfruttata politicamente, cioè quella tra pescatori e passeur, che insomma ha fatto sì che moltissimi pescatori siano poi stati accusati di aver favorito l'immigrazione, di aver trasportato alcuni migranti verso l'Italia, quando in realtà se sentiamo appunto le parole dei pescatori di Zarzis, che sono stati, di cui sei sono stati perseguiti proprio per aver aiutato gli migranti in mare, è ovvio che la versione è un'altra.
Arianna Poletti, allora intanto Costanza Spocci ci ricorda appunto proprio il documentario Strange Fish, che, di cui abbiamo sentito un brano, che racconta della comunità di pescatori di Zarzis che aiuta i migranti in mare, che dà loro una sepoltura dignitosa quando appunto pesca strani pesci in mare. E un altro consiglio è quello del pezzo del New Humanitarian: il mare è morto, come la pesca e l'immigrazione poi entrano in rotta di collisione sulle coste della Tunisia. Prima di andare alla storia del tonno rosso tunisino, vorrei sentire Gabriele Bertacchini, perché dal suo libro si evince il quadro generale in cui si iscrive la situazione del Mediterraneo, che riguarda l'intero patrimonio ittico e le politiche di pesca che lo stanno mettendo a serio rischio. Cosa dovremo tenere in mente, Bertacchini, quando andiamo in pescheria o al ristorante?
Sì, noi dobbiamo tenere in considerazione che attualmente, secondo i dati dell'Osservatorio Europeo del Mercato della Pesca e dell'Acquacoltura, 5 prodotti soltanto di fatto stanno ricoprendo circa il 50% dei consumi, quindi ci stiamo concentrando soltanto su alcuni pesci più alla moda, tra cui appunto il tonno di cui si parlerà dopo. In realtà, quando noi andiamo in pescheria, dovremmo tenere in considerazione che ci sono altri pesci che possono essere consumati e che magari non sono sempre quelli più alla moda. Dobbiamo tenere in considerazione che il mare ha la sua stagionalità, quindi non dovremmo concentrarci sempre sulle stesse specie, ma dovremmo differenziare, e dopodiché dovremmo tenere in considerazione quella che è la territorialità, in quanto noi di fatto col Novecento l'abbiamo eliminata. Pensiamo, non so, ai sistemi di conservazione, le celle frigorifere, i sistemi di trasporto, e abbiamo reso quindi la risorsa pesce globale, togliendo comunque la territorialità, e questo ha fatto sì che la pressione nei confronti delle diverse specie marine sia aumentata a dismisura, e di fatto, per inseguire una sorta di modello di sviluppo economico che abbiamo costruito, ci stiamo scontrando con quella che invece è la realtà di un mondo in cui le risorse naturali come quelle ittiche sono di fatto limitate. Quindi dovremmo tenere conto di questi piccoli accorgimenti, cioè differenziare quello che noi consumiamo, diminuire. So che è una parola molto scomoda questo, però i dati FAO ci dicono che dal 1961 ad oggi il consumo e la crescita annuale globale del consumo di pesce è stata il doppio della crescita demografica. Quindi quando si parla di diminuzione è una parola molto scomoda, però dovremmo diminuire quello che stiamo consumando, differenziare.
Gabriele Bertacchini, diminuire e differenziare, saper scegliere. Lei racconta nel libro anche della cosiddetta pesca fantasma. Il 40% circa delle catture non arriva nel nostro piatto, nel senso che, se capiamo bene, per pescare quello che poi compreremo e mangeremo, vengono catturati pesci che non rientrano, no, poi nella commercializzazione. Che cosa accade esattamente?
Assolutamente sì, dobbiamo tenere in considerazione che appunto abbiamo costruito degli attrezzi da pesca che catturano molto altro, e non soltanto la specie target per la quale siamo usciti in barca. Quindi, a seconda del metodo di pesca, pensiamo non solo alle reti a strascico piuttosto che i palamiti, piuttosto che i palangari, noi catturiamo anche specie che vengono considerate catture accessorie, cioè che non sono la specie che noi in realtà volevamo catturare. Questo è tutto il discorso delle catture accessorie, che molto spesso rappresenta più del doppio rispetto alla specie che si voleva proprio catturare. Dopodiché c'è tutto l'altro discorso della pesca fantasma, ovvero l'Unione Europea stima che circa il 20% delle attrezzature usate in Europa dai pescherecci vengano di fatto disperse in mare. Sappiamo che oggi queste attrezzature sono fatte di materiali molto durevoli, tipo il nylon, che possono resistere anche 400-500 anni, e queste, una volta che poi finiscono in mare, vanno a catturare di fatto altre specie, minando quella che poi è la biodiversità del nostro mare, e in modo particolare del Mediterraneo, che è considerato appunto il mare più sfruttato al mondo.
Gabriele Bertacchini, lei parla di numeri abbastanza impressionanti: perdono la vita nelle reti e nelle lenze di materiale plastico oltre 130.000 tra leoni marini, foche e balene. E poi ci ricorda che per ogni chilogrammo di gamberetti poi è possibile trovare nella rete anche più di 5 kg di altri animali, così come per un chilo di cannolicchi abbiamo altri 4 kg di esseri viventi che poi non verranno messi in commercio. Numeri davvero impressionanti, forse da tenere a mente. Arianna Poletti, abbiamo evocato il tonno rosso, poi sono altre le storie paradossali che, a cui diamo vita e siamo capaci di dare vita. Tonno rosso pregiato viene esportato ai tunisini, rimane tonno bianco che peraltro arriva da fuori. Che succede in Tunisia?
Sì, esatto. Allora, in Tunisia il tonno è un alimento che è alla base della cucina tipica tunisina. Ovviamente la pesca del tonno rosso è una tradizione, proprio come lo è in molte regioni italiane, e addirittura gli stessi termini che vengono usati in italiano spesso sono usati in dialetto tunisino per appunto descrivere, per esempio, la tecnica di pesca del tonno, la tonnara, che anche qui si chiama proprio tonnara, e che purtroppo non è più praticata in maniera tradizionale dagli anni 2000, proprio anche a causa della rarefazione di questa specie. Quello che accade in Tunisia è che il 95% del tonno che viene consumato non è tonno locale, ma un tonno bianco importato dai paesi asiatici e in particolar modo dalla Thailandia, e essendo un tonno meno pregiato può essere venduto sul mercato ad un prezzo inferiore e quindi paradossalmente è più accessibile alla popolazione tunisina, mentre invece il tonno rosso del Mediterraneo viene rivenduto in piccola parte qui, ma di prezzi molto elevati, altrimenti appunto esportato verso il Giappone, è proprio il tonno tunisino che spesso viene utilizzato per cucinare il cibo tipico giapponese, cioè il sushi, e anche per questo appunto la Tunisia continua ad attirare effettivamente molti chef giapponesi e non solo, anche molte industrie giapponesi.
Gabriele Bertacchini, quindi sono tante le storie che poi rappresentano e confermano anche tutte le ipotesi che scaturiscono dalle analisi che le ha fatto nel libro, ricordiamolo il titolo ancora una volta, Il pesce è finito, lo sfruttamento dei mari per il consumo alimentare, edito da Infinito. Prima di salutarci, forse qualche messaggio in più agli ascoltatori possiamo darlo per far capire di che numeri stiamo parlando, di quali dati e anche di quali comportamenti forse dovremmo attuare, sì, e certamente Tenere nel futuro prossimo.
Certo, io sono solito dire che in una città non c'è il mare ma ci sono i pesci, ecco quindi che i numeri diventano molto importanti per far capire ai consumatori quello che avviene lontano dai nostri sguardi e lontano dai nostri occhi. Effettivamente i numeri che già in parte abbiamo svelato sono molto impressionanti, ne possiamo dire ancora altri per rafforzarli ulteriormente. Pensiamo che appunto, come si diceva in apertura, il 78% degli stock ittici del Mediterraneo sono considerati sovrasfruttati, vuol dire che noi di fatto non stiamo rispettando quella che è la naturalità del mare. Stiamo pescando effettivamente molto spesso anche specie giovani, e chi ne risente particolarmente sono quelle specie che sono all'apice della catena alimentare, che hanno magari dei ritmi di riproduzione più lenti. Pensiamo ad esempio al pesce spada, pensiamo alla verdesca, allo smeriglio, al palombo, che sono delle specie di squali. Sarebbe quindi opportuno per i consumatori non concentrarsi su queste specie magari più grandi, ho citato finora, potrei aggiungersi anche le cernie, molte delle quali sono a rischio di estinzione, ma differenziare proprio, ripeto ancora una volta, quello che noi stiamo consumando, e soprattutto i consumatori devono sapere che hanno a disposizione degli strumenti informativi, nel senso che possono conoscere l'attrezzo con cui è stato pescato un pesce, possono conoscere la provenienza di un pesce, e soprattutto ci sono vari siti web. Il libro è patrocinato da Oceanus Ollus, che riporta una ricetta per il mare in cui fornisce informazioni ai consumatori di che pesce scegliere nei diversi mesi dell'anno. Quindi io sono solito dire che le idee e le volontà delle persone possono disegnare il mondo di domani, perché andranno poi a plasmare quelli che sono i commercianti, i decisori politici, eccetera, e quindi noi come consumatori abbiamo effettivamente un potere nelle mani.
Un potere nelle nostre mani, grazie Gabriele Bertacchini, autore del Pesce Finito, Infinito Edizioni, e grazie ad Arianna Poletti che ci parlava dalla Tunisia. Grazie e buon lavoro a entrambi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E allora attenti al pesce che compriamo e che mangiamo. Prima di salutarci, io vi voglio dire che bisogna ricordarsi che il 18 maggio è la giornata internazionale dei musei e che tutti voi che siete in ascolto potete raccontarci un museo, mandate un breve file audio attraverso un WhatsApp, mi raccomando con l'hashtag ti racconto un museo, concentratevi sui nostri piccoli musei italiani, tutte le vostre mini guide, le mini pubblicità che farete, mini spot ai musei italiani, poi verranno trasmessi proprio nella giornata del 18 maggio, appunto giornata internazionale dei musei. Ci salutiamo qui, a ringraziarvi e a salutarvi con me ci sono Domenico Ganci alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Rimanete con noi per seguire Radio 3 Scienze. Intanto un buon ascolto e una buona giornata da Anna Maria Giordano.